Ok, cercherò di essere breve stamattina, voglio andare subito al cuore del messaggio. Il cuore del messaggio, il cuore è il centro dell'universo, il cuore dell'universo è quel giorno, il giorno della risurrezione di Gesù Cristo. Questo vale per tutta l'umanità. Oggi su tutta la terra viene festeggiata la Pasqua e tanti dicono, ah, ma voi evangelici non dovreste festeggiare la Pasqua, il Natale. Un mio collega mi ha scritto e dice, non so se tu festeggi la Pasqua, se per te è una gioia la Pasqua, però io ti faccio lo stesso, buona Pasqua. Ho detto, una gioia, per me è vita, vita eterna, 365 giorni all'anno per noi è Natale e Pasqua, amen. Non solo oggi, oggi ancora di più, perché? Perché quantomeno su tutta la terra c'è un ricordo della risurrezione di Gesù Cristo. E allora noi cosa facciamo? No, ci asteniamo? Che facciamo? Così? No. Sapete, ieri sera, mentre eravamo fuori, passavamo per le varie chiese di Palermo, cattedrali, robe, cioè erano piene così di gente. Ho detto, ma pensa un po', ma guarda un po', che bello se potesse essere così tutti i giorni su tutta la faccia della terra. Però ci si ricorda che Gesù è risuscitato dai morti, ci si ricorda della Pasqua. E se qualcuno ti chiede, ma che cos'è questa Pasqua? Tu sai dare una risposta? Sapete, la risposta è sempre nella domanda, o meglio, nella parolina, Pasqua, Pasqua, Pesach. Dall'ebraico significa passare oltre. Si fa riferimento alla Pasqua ebraica, ve l'ho già detto altre volte, Antico Testamento, l'Esodo. Il giorno in cui, anzi la notte in cui il popolo di Israele viene liberato in Egitto e passa oltre. Benvenuto Nino, Dio ti benedica, non ti avevo visto. Passa oltre, viene liberato. E sapete, mi pensavo, ma la nostra Pasqua è differente da quella Pasqua, dalla Pasqua ebraica? Dio aveva dato delle indicazioni precise su come doveva essere celebrata la Pasqua. Aveva parlato che ogni famiglia avrebbe dovuto prendere un agnello, sapete perché? Si fa riferimento alla decima piaga d'Egitto. L'angelo della morte sarebbe passato, per cui Dio dice ogni famiglia prenda un agnello, lo mangi, prende il sangue dell'agnello e vada a bagnare gli stipiti delle porte e gli architravi di ogni porta d'ingresso di ogni casa in cui viene mangiato quell'agnello. E quando l'angelo della morte passerà, vedendo il sangue del sacrificio, passerà oltre. Ecco la Pasqua. Mi piace che a un certo punto dice, questo agnello lo mangerete con i lombi cinti, con i sandali ai piedi, con i bastoni in mano. Dovete mangiarlo in fretta perché dovete essere pronti per partire. È la Pasqua dell'Eterno. E così il popolo inizia a fare. Oggi noi celebriamo un'altra Pasqua. Perché è differente la nostra Pasqua da quella Pasqua? Dove sta la differenza? Secondo voi, cosa è cambiato? Ma anche lì si faceva il sacrificio di un agnello. Dite, dite, dite. Sì? Ok. Che tipo di Pasqua era quella ebraica? Sapete una cosa? Ho visto un video l'altro giorno in cui si parlava dei figli in particolare. E i nostri figli frequentano la scuola, l'università, hanno a che fare con molte persone, si trovano di fronte a molta cultura, molte filosofie, molte persone atee. E molto spesso accade, come anche a noi quando siamo al lavoro, che a un certo punto nascono delle domande, delle discussioni. e iniziano a chiederci il perché, il come, delle spiegazioni su quello che noi facciamo, su cosa crediamo, sulla base di cosa crediamo. E sapete una cosa molto importante? È molto importante che noi sappiamo dare delle risposte, che noi sappiamo spiegare ciò che crediamo, perché se noi non sappiamo spiegare e non sappiamo dare delle risposte, ciò significa che la verità ancora non è chiara dentro di noi. E se un nostro figlio che si trova all'università si trova a parlare con un gruppo di studenti o di insegnanti che iniziano a fare delle domande pungenti e lui non sa le risposte, sapete cosa accadrà? Che andrà in crisi. Si troverà in crisi. E allora è molto importante che dentro di noi abbiamo la perfetta conoscenza e chiarezza di quello che noi stiamo facendo. Ecco perché è importante conoscere la parola di Dio, leggere la parola di Dio, meditare la parola di Dio, frequentare gli studi biblici dove riceviamo tante risposte. Non abbiamo mai smesso di frequentare gli studi biblici, da sempre, perché sono sempre un arricchimento e a volte anche un ripasso alla nostra memoria. Noi dobbiamo sapere bene di cosa stiamo parlando. Amen. La Pasqua ebraica fu una Pasqua di liberazione, perché il popolo fu liberato dalla schiavitù d'Egitto. Tutti dobbiamo conoscere questa storia. Ma non è la vera Pasqua quella. La vera Pasqua viene attraverso Gesù. E la differenza la fa uno, l'agnello, che non è più un animale, non si tratta più del sangue di un animale, che poteva essere sufficiente a coprire i peccati temporaneamente, ed ecco che quella Pasqua doveva essere rinnovata ogni anno. Ma qui ci si trova davanti ad una nuova Pasqua dove l'agnello è il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio. Ecco che Giovanni Battista dirà: ecco l'agnello di Dio che toglie, non copre, toglie il peccato del mondo. Una volta e per tutte e per sempre. E questa nuova Pasqua viene fatta attraverso un patto, un nuovo patto. Accennavo domenica scorsa, mi paro qualche domenica fa, Gesù a un certo punto prende il calice e lo eleva. Sapete che quello era il terzo calice? Sapete che la Pasqua veniva celebrata con quattro calici? Il primo calice era il calice della schiavitù, per ricordare che il popolo fu schiavo in Egitto. Il secondo calice era il calice della liberazione, che ricordava la liberazione del popolo d'Egitto. Il terzo calice era il calice della promessa della benedizione. E quando Gesù prende questo calice, annuncia qualcosa di nuovo, Matteo 26, 26. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo ruppe, lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo non è più il calice solo della benedizione, ma questo è il mio sangue, questo è il sangue del nuovo patto. Ecco che si concludeva un patto e se ne apriva uno nuovo, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che d'ora in poi non ne berrò più fino di questo frutto della vigna, fino a quel giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il Monte degli Ulivi, ma mancava ancora il quarto calice. Sapete qual era il quarto calice? Il calice della sofferenza. Quel calice Gesù lo avrebbe bevuto con la sua stessa vita per la legge della sostituzione. L'agnello che copriva i peccati veniva sostituito con l'agnello di Dio per il perdono dei peccati. E la cosa che mi sciocca è che in quel momento Gesù dice ai discepoli: io ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua, non l'agnello. Questa Pasqua stava parlando di se stesso. Io sono venuto per mangiare questa Pasqua. Io sono questa Pasqua. Lui dirà: io sono la risurrezione e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Questa è la vera Pasqua, la Pasqua di risurrezione. Ecco perché noi diciamo: buona risurrezione a te. Perché si parla proprio di risurrezione. L'agnello nell'Antico Testamento non poteva risuscitare nessuno, ma il nuovo agnello porta risurrezione. E la cosa scioccante è che Gesù dice: sparso per molti. Ma come? Non è sparso per tutti? Non è venuto Gesù per tutti? Perché Gesù dice sparso per molti? Perché non tutti crederanno, non tutti lo riceveranno. Esodo 12, versetto 11, Dio dà delle direttive precise e dice: lo mangerete in questo modo, coi vostri lombi cinti, coi vostri sandali ai piedi e col vostro bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Sapete, questo versetto mi ha ricordato qualcosa. Cosa vi ricorda questo versetto? Non vi ricorda nulla? Ve lo ripeto. La mangerete con i vostri lombi cinti, con i vostri sandali ai piedi, con il vostro bastone in mano. Cosa vi ricorda? Ricorda quello che l'apostolo Paolo riceverà per rivelazione e scriverà quella meravigliosa lettera alla chiesa di Efeso, agli Efesini, Efesini 6. Efesini 6, 14. State dunque saldi, avendo i lombi cinti con la cintura della verità. Già Dio stava annunziando Gesù Cristo, la verità, e ognuno di noi deve avere ai lombi la verità di Gesù Cristo e della parola di Dio, e rivestiti con la corazza della giustizia. Gesù già stava annunciando la sua missione ai giudei. Stava dicendo che il Padre lo aveva mandato. Gesù disse ai giudei, Giovanni 8:30, ai giudei che credettero in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma cosa significa conoscere la verità? Significa fare gli studi biblici. Significa sapere, avere una conoscenza intellettuale. Significa sapere ciò che Gesù ha fatto sulla terra. Significa di più. Conoscere la verità non significa soltanto conoscere Gesù. Questo verbo, conoscere, parla di intimità. Parla come il rapporto coniugale di marito e moglie. E Abramo conobbe Sara. Significa diventare uno con la verità. Conoscere la verità non parla di una conoscenza frontale o lontana. Parla di qualcosa che entra dentro di noi e diventiamo una stessa cosa con la verità. Riceviamo la natura di Gesù Cristo, che è verità, è vera. E quindi i giudei dicono a Gesù: ma noi siamo progenie di Abramo, noi non siamo mai stati schiavi di nessuno, sai? Come puoi dire diventerete liberi? Ma Gesù stava parlando di un'altra cosa. Gesù stava parlando di quella natura di peccato che nessuna Pasqua poteva rimuovere. E lui rispose e disse: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quando leggiamo di Abramo e parliamo dell'altro patto, del patto in Abramo, è scritto che Abramo credette. Abramo è definito il padre della fede. Perché? Perché credette. Eppure sapete, questo non gli assicurò la salvezza immediata, perché è scritto: egli credette e questo gli fu messo in conto di giustizia. È come se fu aperto un conto a suo favore e furono versato una somma a suo favore. Questo parlava di opere. Ma la salvezza, la porta della salvezza, si apre solo nel momento in cui Gesù risuscita dai morti. E poi vi leggerò quello che accadrà in quel momento. Avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo, come dice? L'Evangelo? Ah, quindi l'Evangelo parla di pace. L'Evangelo non parla di guerra. L'Evangelo parla di pace. Non esiste la guerra della pace o per la pace. L'Evangelo parla di pace. Ecco perché è scritto. Romani 10:15 dirà: subito dopo la confessione di fede, quanto sono belli i piedi che annunciano la pace, la buona notizia. Guarda i tuoi piedi, se li puoi guardare. Come fa a guardare? Ci sono le scarpe. Quando guardi i tuoi piedi, non dire: ma che brutti piedi che ho. Forse non li hai belli come i miei. Puoi dire: quanto sono belli i miei piedi quando annuncio l'Evangelo della pace. Vogliamo annunciare l'Evangelo della pace in ogni luogo, in ogni area, ovunque noi ci troviamo. Perché noi siamo la bocca di Dio, gli oracoli di Dio. E sapete, non dobbiamo aspettare l'evento dell'evangelizzazione in piazza per parlare dell'Evangelo di Gesù Cristo, ma ogni giorno siamo chiamati a parlare di Lui. E sapete una cosa? Non possiamo neanche dire: vabbè, ma non ho avuto occasione di parlare. Se ci stai attento e ci fai caso, sai quante occasioni e quanti momenti durante la giornata si presentano per poter parlare a qualcuno di Gesù? E quante occasioni tante volte ci lasciamo sfuggire e non dobbiamo farcele sfuggire? Quando il mio collega mi ha scritto in quel modo, avrò risposto secondo voi? L'ho evangelizzato su WhatsApp immediatamente. Ogni giorno lo evangelizzo. Ogni giorno al lavoro, ogni giorno dovunque ci troviamo, dobbiamo parlare di Gesù. Poi dice: col bastone in mano. Cos'è questo bastone in mano? Di cosa parla il bastone in mano? Dell'autorità. Quanti di voi vi ricordate quando Francesca ha portato fisicamente un bastone? Qui? Lo ricordate? L'autorità. Mosè, Dio disse a Mosè: cosa hai nelle mani? Cosa ti ho dato? Un bastone. Come andò Davide contro il gigante Golia? Non solo con la sacca, con le pietre e con la fionda. Come andò contro di lui? Cosa aveva nelle mani? Un bastone. Cosa disse Golia? Che sono un cane che vieni contro di me con un bastone? Non aveva capito che Davide stava andando con l'autorità di Dio e gli è finita molto male. E sapete un'altra cosa? Noi oggi non abbiamo più bisogno di un bastone, perché l'autorità che prima era fuori di noi, oggi questa stessa autorità è dentro. Sapete perché? Perché siamo diventati figli, Giovanni 1:12, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, quanti di noi l'abbiamo ricevuto il Signore? Egli ha dato l'autorità, abbiamo l'autorità dentro di noi nel nome di Gesù. Ce l'hai questa autorità? Sai cosa dice Marco 16, 15 e 16? E questi sono i segni che accompagnano coloro che hanno... Oh, basta solo credere in Gesù per ricevere l'autorità. Ma non bisogna diventare discepoli? Ma non bisogna diventare servi? Ma non bisogna diventare ministri di Dio? Basta avere creduto con tutto il cuore. Basta essere nati di nuovo, essere diventati figli di Dio e abbiamo già l'autorità. Prima ancora, pensate, di ricevere la potenza, lo Spirito Santo. Prima ancora abbiamo ricevuto l'autorità perché siamo nati di nuovo in Cristo Gesù ed è avvenuto come una prima risurrezione dentro di noi. Eravamo morti, siamo diventati viventi. Eravamo nelle tenebre, siamo passati nel regno della luce. Se solo credessimo realmente al 100% a queste parole, perché davvero poco ci crediamo secondo me e tante volte non realizziamo, se siamo figli abbiamo l'autorità del Padre e non abbiamo soltanto l'autorità, perché Dio ha provveduto altri due elementi. Non terremo più un bastone nelle mani, ma nelle mani terremo da una parte lo scudo della fede e dall'altra la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, preparati, equipaggiati per difenderci e per attaccare, completi. Meraviglioso. Ma pensate che già nell'Antico Testamento già si parlava dell'armatura di Dio. Abbiamo l'autorità per difenderci. E sapete, pensavo, cerco di andare un po' più veloce, a quei tre giorni, ieri sera, ho guardato un pezzetto della passione di Cristo. Non si può guardare. Non si può guardare. È fatto troppo bene. Dà davvero l'idea reale di ciò che è successo a Gesù, di quello che Lui ha passato per ciascuno di noi. E pensavo non soltanto a Gesù in tutto quello che Lui ha passato, ma quei tre giorni cosa hanno vissuto Maria, la madre di Gesù, Giovanni, i discepoli, tutti i discepoli, le donne che lo seguivano e lo sostenevano, le reazioni che ebbero in quei tre giorni. E io credo che tutti loro si sentirono come Giona dentro la pancia del pesce, senza alcuna speranza. E loro non avevano ancora capito che cosa Gesù aveva detto, che sarebbe risuscitato. Non l'avevano capito. E sapete, non possiamo neanche dire, ma com'è che non l'avevano capito? Perché non esisteva tutto questo. Per noi esiste, è scritto. Per noi è facile, è come un film già visto. Ma loro no. Loro si trovavano in un momento di estrema paura, terrorismo, di morte, distruzione, confusi, isolati, emarginati, anzi ricercati. Non capirono più nulla. Che cosa stava accadendo? Ma come? Quel maestro che faceva miracoli era stato preso, arrestato, flagellato per poi essere crocifisso. Gesù lo aveva detto. Matteo 12:38, alcuni scribi e farisei lo interrogarono dicendogli: maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno, perché non avevano già visti? Ma egli rispondendo disse loro: questa malvagia adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre di un grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Gesù lo aveva detto. Lo aveva detto in più occasioni, Giovanni 2,19. Gesù rispose loro e disse: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. E mentre era sulla croce, si beffavano di lui. Tu che distruggi il tempio in 3 giorni e lo ricostruisci, salva te stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Tre giorni. Il venerdì Gesù alle ore 15 rende lo spirito. Matteo 27,50. Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed accade che il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Sapete com'era fatto il velo del tempio? Noi pensiamo tipo una tendina, sottile, sottile, delicato, no. Dio aveva dato delle indicazioni precise, 72 fili circa di lino intrecciato di vari colori, oro, blu, porpora e scarlatto. Era alto circa 20 metri di altezza e largo circa 10 metri di larghezza, ma soprattutto era dello spessore di circa 10 centimetri. Pesava centinaia e centinaia di chilogrammi e ci volevano centinaia di sacerdoti per poterlo spostare. Era come un muro. E sapete un'altra cosa? Anche l'efod era fatto allo stesso modo, degli stessi colori, identici, e serviva a separare il luogo santo dal luogo santissimo. Ma quando Gesù muore sulla croce, questo velo viene squarciato in due, le rocce si spaccarono, tutto tremò, i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi, guardate che bella questa definizione, che dormivano in attesa, risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose che erano appena accadute, temettero grandemente e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Le prime persone salvate dopo la risurrezione. I soldati spezzano le gambe dei ladroni, ma quando arrivano a Gesù vedono che è già morto. Gesù aveva reso lo spirito, non poteva essere ucciso, in adempimento con le profezie della scrittura. E poi arriva un discepolo di nome Giuseppe. Giuseppe di Arimatea è un uomo ricco, secondo la profezia, va da Pilato, chiede il corpo di Gesù, prende il corpo di Gesù e lo mette in un sepolcro nuovo. E la tomba viene chiusa con una grossa pietra e viene sigillata. E capite, i sacerdoti chiedono a Pilato di mettere le guardie in custodia davanti a quella tomba. Dice: perché non vorremmo che qualcuno viene di notte e lo libera, e sarebbe una beffa maggiore della prima. Ma sapete una cosa? Non si rendono conto che stanno ulteriormente convalidando la risurrezione. E quando avviene che la pietra viene spostata, chiamano le guardie, anziché pentirsi
e dire davvero è figlio di Dio, offrono una cospicua somma di denaro perché possano mentire. E guardate cosa gli dicono. Direte, guardate qui, che mentre dormivate, i suoi discepoli sono venuti e lo hanno portato via. Ma che contraddizione. Come fai a sapere che sono venuti i discepoli e l'hanno portato via se dormivi? E se vi siete svegliati, siete rimasti lì a guardare? Ma arriva il terzo giorno, Salvo, per favore. Arriva la domenica mattina, il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana non è il lunedì. Non ci piace neanche il lunedì, vero? Il primo giorno della settimana per noi è la domenica. Anche lì era il primo giorno della settimana, perché loro festeggiavano il sabato come il giorno di riposo, secondo la legge. Ci piace il primo giorno della settimana. La domenica mattina. Era ancora buio. E Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse più avanti, più in fretta di Pietro, e arrivò per primo. E chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro. Non c'era il corpo, ma non vi entrò. Allora anche Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Questa era una tradizione che diceva: non ho finito, sto tornando. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa, ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere. E mentre piangeva, si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto. Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì, in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, il sepolcro era all'interno di un orto, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ed ella allora, voltandosi, gli disse: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salita al Padre mio, ma vada ai miei fratelli. Un altro Vangelo dirà: vai a dire ai miei discepoli e a Pietro che io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio, al Dio vostro, e che li precedo in Galilea. Lì mi vedranno. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che Lui le aveva detto queste cose. Luca scriverà degli angeli: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre ancora era in Galilea. Sapete, ancora oggi tanti cercano il vivente tra i morti. Non puoi trovare il vivente tra i morti. Gesù è vivente. La differenza del cristianesimo con tutte le religioni inventate è la tomba vuota. E non soltanto, è che Dio stesso si fa peccato e muore per i peccatori, per sconfiggere il peccato. Non esiste da nessun'altra parte, non esiste nessuna risurrezione. Solo la tomba di Gesù è vuota, solo Lui è il vivente. Starà con loro 40 giorni, mangerà insieme a loro, compirà altre opere insieme a loro, con prove tangibili che Lui è il vivente. E noi oggi celebriamo il vivente, Gesù Cristo risuscitato, la nostra Pasqua. Siamo passati anche noi dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia, dalla disperazione alla speranza. E se oggi possiamo vedere nei vostri volti il sorriso, la pace, è perché abbiamo questa certezza. Non è solo speranza, è certezza, è fede. La fede è certezza di cose che si sperano, ma è anche dimostrazione di tutto quello che non si vede. E quando saremo davanti a Lui con la nostra fede, con la nostra confessione, Lui ci dirà: entra. Con un sorriso, con due braccia aperte, forse vedremo ancora quei chiodi nelle mani, quella ferita sul costato, che hanno reso possibile la salvezza per tutti quelli che credono. E noi stamattina possiamo dire: io ci credo, io ho creduto, perciò ho parlato. Lui mi ha salvato, Lui mi ha guarito, Lui mi ha liberato, mi ha dato speranza, mi ha dato un futuro, mi ha dato la certezza della vita eterna. Non sono più io che vivo, Cristo vivo in me, Cristo vive in me. E presto staremo faccia a faccia con Lui, perché Lui sta ritornando. Il sudario è lì pronto, in attesa del suo ritorno, e tornerà. Amen.
Desideriamo concludere questa mattina cantando un canto che è una vera e propria poesia. ci ricorda il suo sacrificio e i benefici del suo sacrificio. E desidero che mentre noi lo cantiamo possiate guardare le parole e cantarle con tutto il vostro cuore insieme a noi. Un tempo io ero cieco e misero, mi smarrì e la mia direzione non trovai. Il mio peccato mi separò da Dio, ma lui l'abisso attraversò per riconciliarmi a sé. Ma c'è una via che lui aprì per me e lasciò il trono per edificarlo in me. Il debito mio in croce lui pagò, le catene spezzò e speranza mi donò. Grazie per il sangue tuo, Gesù.
Alleluia. Alleluia, grazie Signore. Signore, grazie per la tua meravigliosa presenza. Io stamattina voglio credere che tutti noi presenti qui in questa chiesa abbiamo ricevuto Gesù nel cuore come Signore e Salvatore, che tutti noi abbiamo fatto questa preghiera. Ma se stamattina c'è qualcuno che non ha mai fatto questa preghiera, voglio dirti questo: Gesù è morto sulla croce per i tuoi peccati. Gesù è risuscitato, ha vinto la morte. Lui ha detto: è compiuto. Lui ha fatto ogni cosa. Eppure, questo sacrificio può essere vano se tu non dichiari con fede di volerlo ricevere nella tua vita, nel tuo cuore, e se tu non fai una preghiera di confessione dove dichiari che credi in Lui morto e risuscitato dai morti e lo fai entrare nel tuo cuore come Signore e Salvatore della tua vita. E se stamattina c'è qualcuno che non ha mai fatto questa preghiera, non perdere questa opportunità. Se c'è qualcuno, prima che andiamo via, alza la tua mano e facciamo insieme questa preghiera. C'è qualcuno? C'è qualcuno che non ha mai fatto questa preghiera? È solo una preghiera, non si paga nulla. Se c'è qualcuno, velocemente, altrimenti preghiamo per le richieste di preghiera e concludiamo.